Le 9.05, parliamo adesso dell'evento speciale di questa sera all'Arena Estiva della Manifattura Tabacchi di Firenze, perché nell'ambito della programmazione della Fondazione Stenzen saranno ospiti Luca Sofri, il direttore editoriale e cronista parlamentare del Post, e Valerio Valentini, autore, lo scrittore, giornalista, autore del libro La Marcia sul Posto, il paradosso di Giorgia Meloni, edito da Nottetempo. Un libro molto interessante sulla longevità e allo stesso tempo sull'immobilismo del governo Meloni. Buongiorno a Valerio Valentini, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La Marcia sul Posto è un titolo che racconta tantissimo a proposito di aspettative e di quello che è accaduto in questi anni. Diciamoci la verità, il governo Meloni non ha fatto niente alla fine.
Beh, diciamo che ha fatto molto poco di cose, come dire, veramente memorabili, e questo però non sorprende troppo nell'ottica di come funzionano le cose in Italia, diciamo così. Questo immobilismo, questa inconcludenza invece assume delle caratteristiche più significative se si pensa appunto che il governo di Giorgia Meloni, di fatto ormai tra poche settimane lo sarà, il più duraturo, il più longevo, ed è stato senza dubbio quello più stabile dal punto di vista della maggioranza parlamentari. Quindi questa inconcludenza diventa ancora più evidente, per certi versi ancora più stridente, se la si misura con invece la possibilità che venivano date a un governo così stabile e così duraturo. L'esser durati così tanto rende ancora più evidente il fatto che si è concluso così poco, possiamo provare a sintetizzarla così forse.
C'è stato un grande attivismo sul versante di provvedimenti capaci di raccontare un'identità, inasprimento delle pene, il primo provvedimento lo ricordiamo tutti, no? Riguardò la questione dei rave party mai applicato, poi per altre cose del genere. Per cui il racconto di quello che siamo è stato molto forte. Pensiamo all'ultima questione che riguarda la caccia, un approccio al mondo. Però quello che io in maniera un po' sgarbata dicevo all'inizio è che sono rimasti immobili sul tappeto le grandi questioni che riguardano la mobilità, la scuola, la sanità, le questioni ambientali e climatiche. È una debolezza della politica in questa contemporaneità o è una specificità di questo governo, secondo te, Valerio?
Ma secondo me sono vere un po' entrambe le cose, ma secondo me è vera soprattutto un elemento che ci aiuta a capire questa stranezza, cioè il governo non è riuscito a fare riforme strutturali, un po' perché ci sarebbero voluti dei soldi e i soldi non c'erano, e un po' perché per fare delle riforme strutturali servivano delle idee, servirebbero delle buone idee, e neppure queste nel governo, nella classe dirigente di Fratelli d'Italia c'erano. Le riforme o quantomeno i provvedimenti che toccano le corde più identitarie invece dell'elettorato hanno il vantaggio, oltre che di consentire una propaganda più agevole, diciamo così, a volte anche un po' più becera, ma hanno soprattutto il vantaggio di essere a costo zero. Non serve trovare dei finanziamenti, non serve trovare delle grandi strutture, e quindi le si fa, se noi pensiamo alla serie innumerevole di decreti sicurezza o comunque di provvedimenti sempre legati all'ambito della sicurezza, della repressione, sono stati tantissimi, e verrebbe da dire, quando uno fa per tante volte la stessa cosa sempre per cercare di risolvere lo stesso problema, e di fatto sta ammettendo che in quelli precedenti di provvedimenti non era riuscito a sistemarlo quel problema. Ma lo stesso vale per le questioni dei diritti civili, pensiamo all'aborto, la maternità e quant'altro. Tutto ciò, insomma, ha per certi versi prodotto un cambiamento qui sì, perché ha contribuito a incattivire ancora più il dibattito, a inasprirlo ancora più, a introdurre elementi di trucismo dentro il dibattito pubblico, ma anche lì sul piano puramente pratico dei cambiamenti, dei provvedimenti, mi sembra che anche lì quelle misure, quei decreti siano serviti più per sollecitare e solleticare certe pulsioni identitarie che non per affrontare fino in fondo e risolvere dei problemi.
Come si inserisce la leadership della Presidente del Consiglio in questo quadro? Perché lei in qualche modo ha cercato di invertire una rotta, diciamo così, però ci sembra anche che anche il centrodestra abbia un po' consumato la sua famosa spinta propulsiva anche in questa ipernarrazione puramente identitaria.
Ma guarda, io credo che il governo sia stato e tuttora sia Giorgia Meloni, nasca, progredisca, regredisca e un domani quando sarà accadrà con il nascere, il progredire, il regredire e il cadere di Giorgia Meloni, nel senso che è tutto ruotato un po' intorno a lei, sia dal punto di vista, credo, dell'immaginario e del consenso. Del resto questa alleanza di governo che si regge sull'alleanza di tre partiti vede due partiti, Forza Italia e Lega, costantemente in crisi, in affanno, sia a livello di consenso sia a livello di gestione del partito interno, praticamente da sempre, da che è iniziata la legislatura o quasi, e però Fratelli d'Italia tiene botta, come si dice, e regge la baracca. All'interno i Fratelli d'Italia ne sono successi di tutti i colori, gente che spara a capodanno, gente che dimostra in vario modo la sua inadeguatezza, eccetera, ma quella che poi ha tenuto in piedi il tutto è stata la stessa Presidente del Consiglio. Ma anche se vediamo su un piano più operativo, diciamo, un po' tutti noi che seguiamo i lavori del governo più da vicino ci siamo accorti come in questo governo, in maniera di gran lunga superiore a quello che succede di solito, c'è una concentrazione dei dossier, delle pratiche e dei provvedimenti nelle mani della Presidente del Consiglio o dei suoi 4-5 più stretti collaboratori. Cioè, tutto passa da lei o comunque dal suo ufficio, anche quello che riguarda provvedimenti di altri ministeri, anche di ministeri apparentemente secondari o comunque non di prima fascia, come si dice. Quindi in questo senso è lei che è la domina, diciamo così, assoluta nel bene e nel male del suo governo, e non a caso il governo è in affanno quando lei sbaglia, quando nelle ultime settimane il suo rapporto con Trump, che è venuto meno essenzialmente per il logoramento di un rapporto che era anche personale tra lei e il Presidente degli Stati Uniti, e questo ha messo un po' in subbuglio tutto il governo. Quindi direi che non c'è governo all'infuori di Giorgia Meloni in questo momento, e da ormai quasi 4 anni in realtà.
Valerio Valentini è un eccezionale cronista parlamentare che in questo libro, che è un saggio insieme a un reportage, ci racconta di questa fenomenologia meloniana, che però arriva ad un punto di svolta importante, diciamo così, tra la fine della legislatura più durevole, la variabile Vannacci, le questioni che riguardano i grandi cambiamenti che attraversano la Lega, Forza Italia, le altre forze in qualche modo fanno parte della maggioranza di governo. Siamo di fronte a un momento in cui o veramente le cose cambiano, oppure questo è un altro leader bruciato sull'altare dei cicli brevissimi della politica contemporanea, Valerio.
Sì e no, ti dico sì e no, nel senso che la leadership di Giorgia Meloni, a dispetto della narrazione che lei stessa ha fatto di lei, cioè dell'underdog, di quella che è venuta dal nulla, eccetera, è invece una leadership lunghissima, per certi versi è la più duratura della storia, diciamo, recente della politica italiana, almeno dei leader attualmente in carica, diciamo, perché se ci pensi Giorgia Meloni inizia la sua carriera nel 2006, di fatto a livello proprio istituzionale, diventando la più giovane vicepresidente della Camera dei Deputati. Nel 2008 diventa la più giovane ministra della Repubblica, quindi diciamo non ci pensiamo quasi mai, ma è 20 anni che Giorgia Meloni riveste ruoli di prima o di primissima fascia all'interno delle istituzioni. Vero è anche però quello che tu dici, cioè il rischio di logorarsi, adesso mi sembra evidente. Mi sembra evidente nella misura in cui si è un po' rotto quel giochino che invece ha funzionato benissimo finora, cioè quello di fare una grande caciara, ma di fare poi davvero poco di sostanzioso. Qui sta il senso della marcia sul posto. A me sembra, insomma, che per Meloni finora la voglia di durare abbia prevalso sull'ambizione a fare, ma siamo in un momento in cui senza fare nulla si fa fatica a durare davvero, nel senso che siamo ormai nell'ultimo anno della legislatura, è una legislatura che lei cercherà di portare, questo ci ha fatto capire, fino in fondo, comunque il più in là possibile, manca grosso modo almeno un annetto mal contato alla,
anche
alle prossime
c'è,
elezioni.
C'è la questione della legge elettorale, insomma, non è una questione marginale.
Certo, e però tanto più durerà questo governo e tanto più lei rivendicherà, per certi versi anche comprensibilmente ha ragione, la sua longevità come un merito, come una virtù, e tanto più le si dovrà e le si potrà chiedere, ma tutto questo tempo, tutta questa durata, che ci hai fatto, l'hai utilizzata per fare che? E quindi in questo senso diventa un po' un'arma a doppio taglio, credo, la retorica sulla durata. Anche il tema della legge elettorale in questo senso è significativo, cioè dopo la sconfitta del referendum, quando un po' si era capito che, diciamo, un ciclo politico si era un po' esaurito, lei ha evitato di fare quello che di solito in questi casi la politica fa o i governi fanno, cioè un rimpasto, una cosiddetta fase 2, cioè dare l'idea che si faccia qualcosa di nuovo per giustificare il fatto che si duri ancora. Lei invece dice no, non devo fare nulla perché siamo ancora noi, siamo ancora quelli della foto del giuramento dell'ottobre del 2022, il governo è ancora quello, il programma è ancora quello, e però questo programma, queste iniziative mi sembra che non ci siano davvero, tanto che se noi pensiamo a ciò che il governo ha fatto di sostanzioso dalla fine dal giorno dopo la sconfitta al referendum a oggi, di grandi riforme, diciamo, strutturali, possiamo citare, a voler essere generosi, questo piano casa, che però è ancora, diciamo, un piano a 10 anni, quindi un po' un vorrei ma chissà se posso, e poi soprattutto la legge elettorale. Ora io sfido ad andare in giro per strada e dire siete contenti che questo governo per di qui alla fine della legislatura si impegna a fare la legge elettorale, la vedo difficile, mi sembra già un ripiegarsi su se stessi quando il Parlamento discute di legge elettorale, fa una discussione che è spesso molto ombelicale, molto autoriferita, e questo secondo me dà un po' il senso di questo affanno, l'affanno cioè di ridarsi una prospettiva, un orizzonte, e invece mettersi lì a discutere di collegi, di scorporo di percentuali, di soglie di sbarramento, di premi di maggioranza.
È chiaro, sarà straordinariamente interessante ascoltarti questa sera con Luca Sofri, caro Valerio Valentini, perché si parlerà della marcia sul posto, il paradosso di Giorgia Meloni nell'ambito della programmazione della Fondazione Stenzen alla Manifattura Tabacchi all'Arena Estiva. Poi subito dopo alle 21.30 ci sarà la proiezione per la rassegna cinematografica della Grazia di Paolo Sorrentino. Valerio, grazie, buona giornata, benvenuto a Firenze.
Grazie a voi e una buona giornata. Ciao.